Hare Krishna, Hare Bo. Hare Krishna, benvenuti tutti. Comenzaremos cantando como ayer las oraciones al Srimad Bhagavatam de Sanatana Goswami. ¿Alguien quiere traducir al italiano? ¿Alguien puede traducir, Mataji, al traductor al fondo? ¿Quieres traducir? ¿Vuole traducir para tú? Sí, yes.
Allora, glorificazione dello Srimad Bhagavatam dal Krishna Lilastava di Srila Sanatana Goswami. O Srimad Bhagavatam, o nettare frullato dall'oceano di tutte le scritture vediche, o più importante frutto trascendentale di tutti i Veda, o tu che sei arricchito dei gioielli delle conclusioni spirituali filosofiche, o tu che concedi la visione spirituale a tutte le persone del mondo, o respiro della vita dei devoti Vaishnava, o Signore, tu che sei il sole che è sorto per disperdere l'oscurità, per dissipare l'oscurità del Kali Yuga, tu sei in verità Shri Krishna che è ritornato tra noi. O Srimad Bhagavatam, ti offro i miei rispettosi omaggi. E leggendoti si ottiene la felicità trascendentale, dato che dalle tue sillabe emana il puro amore per Dio sul lettore, su quello che legge. Tu sei sempre da essere servito da ognuno, da tutti, dato che tu sei l'incarnazione di Shri Krishna. O Srimad Bhagavatam, tu sei il mio solo amico, o mio compagno, o mio insegnante, o mio maestro, o mia grande ricchezza, o mio liberatore, o mia buona fortuna, o mia felicità, o mia beatitudine. Io offro i miei rispettosi omaggi a te. O Srimad Bhagavatam, o te che concedi la santità a coloro che non sono santi, o sollevatore delle anime cadute. Per favore, non lasciarmi, per favore diventa manifesto al mio cuore e alla mia gola, accompagnato dal puro amore per Krishna.
Grazie. Sarva Shastrapdi Piyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Ratnadya Sarva Lokaika Drik Prada Sarva Bhagavata Prana Srimad Bhagavata Prabho Kali Dvanto Dita Ditya Shri Krishna Parivartita
Paramananda Pataya Prema Varchyaksharaya Te Sarvada Sarva Sevyaya Shri Krishnaya Namostume Mate Kavando Mat Sangin Mat Guru Manmaka Dana Manishtaraka Mat Bhagya Matananda Namostute Asadhu Sadhu Tadayin Atinik Chokcha Taraka Anamuncha Kadachin Maam Premnarit Kantayos Pura Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nithai Gaura Karebol, Haribol, Haribol, Gaura Karebol. Srila Prabhupada ki jai, Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Nithai Gaur Premanande. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim, Yat Kripata Maham Vande, Shri Gurum Dinataranam. Para los que no estaban ayer, explicar que yo hablaré en español y Lilananda Prabhu traducirá al italiano.
Allora, per spiegare alle persone che non c'erano ieri, io parlerò in spagnolo e Lilananda tradurrà in italiano.
Y de vez en cuando diré alguna parola en italiano, io también.
Detto che si impegnerà a dire anche lui qualche parola in italiano. Ah, ecco, sì, gentilmente se potete spegnere tutti i telefonini che non ricevono telefonate durante la... che interrompe, insomma, l'atmosfera.
Hoy, por la gentileza de Ramanuja Prabhu, tendremos para esta sesión, y también Lilananda Prabhu me estuvo ayudando para prepararlo, una proyección con los conceptos principales que vamos a exponer en esta sesión acerca del Bhagavatam. Es sobre la estructura del Bhagavatam.
Ecco, allora, grazie praticamente a Ramanuja Prabhu che ci ha aiutato con il proiettore e si è potuto fare questa sessione guidata con, il video qui, e potete più semplicemente seguire, perché oggi l'argomento sarà la struttura dello Srimad Bhagavatam.
Ayer, para recapitular antes de empezar con el tema de hoy, estuvimos explorando el contenido, o sea, mejor dicho, el propósito del Srimad Bhagavatam. ¿Cuál es el tema del Bhagavatam?
Quindi, per riassumere quello che abbiamo detto ieri, abbiamo analizzato qual è il proposito, lo scopo dello Srimad Bhagavatam.
Y en los trabajos de grupo que hicimos al principio salieron definiciones concisas muy buenas de lo que es el Bhagavatam.
E all'inizio dell'incontro di ieri sono venute delle definizioni molto precise e concise di quello che è lo Srimad Bhagavatam.
Vimos como el Srimad Bhagavatam es el fruto maduro del árbol de los Vedas.
Come quello che dice che lo Srimad Bhagavatam è il frutto maturo dei Veda.
Es decir, la esencia de los Vedas.
Come lo Srimad Bhagavatam è l'essenza dei Veda.
El Srimad Bhagavatam es el sol de la era de Kali, el sol que ilumina la oscura era de Kali.
Lo Srimad Bhagavatam è il sole che illumina questa oscura età di Kali.
E non è differente da Sri Krishna.
Lo Srimad Bhagavatam è stato definito anche non differente da Sri Krishna.
È Krishna mismo in forma letteraria che apareció justo después de la partida de Sri Krishna in persona.
Lo Srimad Bhagavatam è la manifestazione letteraria di Krishna, e questo Srimad Bhagavatam è apparso esattamente nel momento in cui Krishna aveva lasciato questo pianeta.
Il Srimad Bhagavatam è la traduzione e i commentari del Srimad Bhagavatam è la obra maestra di Srila Prabhupada, sua missione principale.
Lo Srimad Bhagavatam è l'opera principale che ha tradotto Srila Prabhupada, la sua principale opera.
E también estuvimos comentando acerca de la importancia de tener una actitud atenta y respetuosa al escuchar el Srimad Bhagavatam.
E abbiamo parlato anche dell'importanza che ha l'attitudine nell'ascoltare lo Srimad Bhagavatam, che deve essere rispettosa e attenta.
E come il risultato di escuchar con esa actitud el Srimad Bhagavatam es que el propio Señor Supremo, el propio Sri Krishna, se establece en el corazón.
E se si ascolta lo Srimad Bhagavatam con questa attitudine rispettosa, allora il Signore Supremo Sri Krishna entra all'interno del nostro cuore.
En la sesión de hoy, como decíamos, vamos a centrarnos en los contenidos del Srimad Bhagavatam en términos generales.
Oggi parleremo dei contenuti in generale dello Srimad Bhagavatam.
Y también un poco una estructura general para darnos como una... A los occidentales nos gusta verla, clasificar todo y tenerlo todo más o menos controlado.
E dare anche praticamente una struttura, far conoscere questa struttura dello Srimad Bhagavatam a chi non lo conosce, specialmente agli occidentali che amano questo tipo di approccio.
Entonces vamos a presentarlo de esta manera para que también nos estimule a profundizar más en su estudio, en la lectura del Bhagavatam, en la escucha.
E andiamo a dare anche questa definizione in modo che venga il desiderio sempre più grande di ascoltare lo Srimad Bhagavatam e avvicinarlo.
Para empezar, vamos a referirnos al segundo canto del Srimad Bhagavatam.
Per iniziare ci riferiamo al secondo canto dello Srimad Bhagavatam.
Al capitolo 10, el primer verso.
Al capitolo 10, il verso 1.
En el cual Srila Shukadeva Goswami, el orador original del Bhagavatam, explica o menciona 10 temas que se desarrollan a lo largo del Srimad Bhagavatam.
E in questo verso che adesso andremo a leggere, Srila Shukadeva Goswami menziona 10 temi che adesso saranno spiegati ed esposti.
Lo que haremos, primero leeré el verso y luego ya pasaremos a comentar con alguna lectura.
Ok, prima leggeremo il verso e poi commenteremo con alcune letture il verso stesso.
Y podemos cantar la invocación al Bhagavatam también como ayer.
Possiamo
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 El sánscrito del verso dice Shri Shuka Uvacha Atra Sargo Visargascha Stanam Pojanamuttaya Mamvantare Shanukata Nirodho Muktirashraya. Italiano, intendo italiano. Shri Sukadeva Goswami dice: lo Srimad Bhagavatam contiene 10 categorie di assiomi che riguardano rispettivamente la creazione dell'universo, le fasi secondarie della creazione, i sistemi planetari, la protezione assicurata dal Signore, l'impeto creatore, il succedersi dei Manu, la scienza di Dio, il ritorno a Dio nella nostra dimora originale, la liberazione e il summum bonum. Capito? Sì. Puoi venire a qui, sta bene, no? Puedo... Sta gravando, no?
Registrando. Gravando.
Ah. Ah, esa era la... Ah. Después, ahora queremos ver el PowerPoint, empezar e ir comentando... Shukadeva Goswami en los versos siguientes va explicando el parte por parte, pero preferiría ir uno tras otro.
Shukadeva Goswami va describiendo punto parte por parte, pero noi preferiamo, per maggiore concentrazione, elencarle uno a uno.
Quizás recordéis que en la Bhagavad Gita hay cinco tattvas o cinco temas que se explican.
Chi ricorda appunto nella Bhagavad Gita che sono espressi cinque tattva che vengono spiegati?
A ver, uno cada uno. Uno cada uno.
Abbiamo di ricordarne uno ciascuno. Il tempo, jiva, l'anima, karma.
Karma. Tres tenemos. El tiempo, el alma, l'attività, il karma.
Prakriti, la materia,
la naturaleza materiale,
la materiale, e il manca il più importante,
Purusha, Ishvara, Ishvara Paramatma, el Señor Supremo,
il Signore Supremo.
Y esos temas se desarrollan a lo largo de toda la Bhagavad Gita.
E questi argomenti vengono trattati in tutta la Bhagavad Gita completa.
De la misma manera, de acuerdo a Shukadeva Goswami.
Alla stessa maniera, in accordo con Srila Shukadeva Goswami,
se existen 10 temas en el Srimad Bhagavatam que se explican a lo largo de toda la obra.
Esistono 10 temi che vengono praticamente ritrovati nel corso della lettura di tutta l'opera intera.
A veces se enfatiza que un tema se desarrolla más en un canto en particular.
A volte si sottolinea il fatto che un argomento può essere spiegato meglio in un canto anziché in un altro.
Per esempio, il tema ultimo, che è il Ashraya o il Refugio Supremo, Sri Krishna.
Per esempio, l'ultimo tema, che è Ashraya, che è il rifugio in Krishna, la persona suprema,
si explica nel decimo canto del Srimad Bhagavatam de forma más precisa o directa.
Si spiega in forma molto diretta nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam.
Pero el Srimad Bhagavatam está compuesto de manera tal que para poder entender el último, la meta, Sri Krishna, el Señor Supremo.
Però lo Srimad Bhagavatam è impostato in maniera tale che per comprendere veramente la meta ultima, che è Sri Krishna, la persona suprema,
hay que pasar por los otros temas.
Devi passare per gli altri argomenti incontrati.
Porque como nos encontramos en el mundo material, los otros temas están más cercanos a nosotros, va a ser más fácil crear el puente entre nuestra situación y Sri Krishna en el mundo espiritual.
Dato che stiamo nel mondo materiale, ci sono degli argomenti che sono più vicini al nostro livello di coscienza, in pratica, e possiamo quindi comprenderli prima di arrivare alla comprensione ultima di Sri Krishna.
Dicho esto, pasamos a ver los temas.
Detto questo, andiamo a vedere i 10 temi.
El primero es Sarga, la creazione primaria.
Il primo tema è Sarga, la creazione primaria.
Y se refiere a la creación de los universos materiales que proviene del Señor Supremo, Vishnu.
Si riferisce alla creazione degli universi materiali provenienti dal Signore Supremo.
Se habla de los Purusha Avataras o los tres Vishnus, Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu.
Si parla specificatamente dei tre Vishnu, Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu e Kshirodakashayi Vishnu.
Se les llama Purusha porque Purusha quiere decir señor, significa, en este caso es el Maha Purusha, o la gran persona, la, el señor supremo.
Sí, sono i, i Purusha Avatar, che indica praticamente Purusha, la, il Signore Supremo.
Y la idea de esta creación primaria es que los elementos materiales no pueden existir si el Señor Supremo no los manifiesta con su energía.
Il principio principale di questa parte dello Srimad Bhagavatam è che tutta la, l'energia materiale non potrebbe esistere se non fosse manifestata dal Signore Supremo.
Y aquellos que hayáis leído el Bhagavatam, podéis recordar en qué partes del Bhagavatam se habla de esta creación primaria.
E quelli che hanno praticamente già letto lo Srimad Bhagavatam possono ricordarsi in quale canto viene descritta questa creazione primaria.
Chi ricorda?
C'è qualcuno che ricorda? Vuole dirlo? Secondo canto,
secondo
dicono.
Canto hai? Tercero canto, hay mucho. En el primero también un poco, también.
Quindi nel secondo canto hay mucho, nel terzo hay mucho, nel primo anche hay un poquito riguardo a questo aspetto.
Y con frecuencia, incluso en otros cantos, cuando los devotos puros ofrecen oraciones al Señor, se refieren a cómo el Señor manifiesta universos y es el origen de todo. Incluso en el décimo canto tenemos oraciones de los Vedas personificados.
Quindi praticamente questi concetti, che il mondo materiale proviene dal Signore Supremo, vengono espressi molte volte in alcune preghiere che vengono ritrovate in tutto lo Srimad Bhagavatam, incluso nel decimo canto, dove abbiamo trovato addirittura le preghiere dei Veda personificati, che sono proprio piene di questi, di questo tema, insomma, di questi argomenti.
Y Srila Prabhupada en sus significados a muchos de las secciones del Bhagavatam que hablan de este tema.
Srila Prabhupada nei suoi commenti molte volte ricorda questo aspetto.
Y explica que hay personas que solamente se interesan en escuchar los pasatiempos de Krishna quando baila con las gopis nel decimo canto.
E Srila Prabhupada dice che ci sono molte persone che si dilettano soltanto a sentire i passatempi di Krishna quando Krishna si diletta insieme con le gopi.
Però dice che Shukadeva Goswami, tanto Shukadeva Goswami come Maharaj Pariksit, aunque a Maharaj Pariksit le quedaban solamente 7 días de vida.
Però Srila Prabhupada sottolinea che sia Shukadeva Goswami sia Maharaj Pariksit, nonostante Maharaj Pariksit sia a 7 giorni dalla fine della sua vita,
aun así se tomó el tiempo para escuchar de las actividades del Señor Supremo en relación con la creación material.
E quindi a Maharaj Pariksit, che anche se mancavano 7 giorni, lui trovò il tempo di ascoltare riguardo della creazione materiale.
Y Srila Prabhupada explica que a menos que entendamos este aspecto del Señor,
e Srila Prabhupada spiega che se non intendiamo, a meno di non intendere correttamente questo concetto del Signore, questo aspetto del Signore,
facilmente veremos a Sri Krishna y sus pasatiempos en Vrindavan de una forma material, pensando que es una persona común y corriente.
Facilmente vedremo praticamente Krishna in una forma corrente e quindi vedremo i passatempi con le gopi dei passatempi dei giochi materiali.
Ahí va, Visarga. La creazione secondaria. Básicamente esta es la creación que se manifiesta, que manifiesta Brahma, el creador del universo material, y él lo que hace es mezclar los elementos materiales que han sido manifestados en la creación primaria.
Scusate. La creazione secondaria che viene attuata dal signore Brahma, e in particolare viene evidenziato come gli elementi offerti dalla creazione primaria vengono a spiegare meglio come sono costituiti, come sono formati.
Y también se explica principalmente en los cantos segundo y tercero del Bhagavatam.
Y esto viene explicado fundamentalmente en el segundo y en el tercer canto de los Srimad Bhagavatam.
Recordaréis la historia de cuando Brahma aparece en el principio de la creación del universo en el loto cósmico.
Ricordate quando Brahma è apparso all'interno del loto cosmico all'inizio della creazione
y empieza a buscar su origen.
E inizia a cercare praticamente la sua origine, da dove provenisse.
Incluso en el tercer canto se describe como baja por el loto, por el tallo del loto cósmico hasta el océano del fondo del universo.
È spiegato nel terzo canto dello Srimad Bhagavatam come Brahma si sia portato all'interno dello stelo di questo fiore di loto e abbia raggiunto praticamente l'oceano causale che sta più in basso, nella parte bassa dell'universo.
E non è capace, allí non può encontrar su origen. Regresa.
E anche quando arrivò fino all'oceano causale non trovò niente che poteva dargli indicazione sulla sua origine, quindi ritorna indietro dalla posizione da dove era partito.
Y entonces escucha las dos sílabas tapa tapa que se repiten, que le indican que lleve a cabo austeridad, penitencia.
E quando praticamente ritornò dal punto in cui era partito, ascoltò due volte una parola che è tapa, tapa, che significa penitenza, doveva compiere delle austerità.
E così él dedica molti anni de su vita, hay distintas cifras che se dan en distintas partes del Bhagavatam y de las escrituras. Pero el hecho es que son muchos años de su vida a la meditación.
Quindi a quel punto, quando lui ha ricevuto queste due parole, lui ha cominciato a meditare per un certo numero di anni che sono poi descritti.
Hasta que el Señor Supremo le ilumina en el corazón. Y de hecho le revela sus moradas espirituales.
Affinché praticamente il Signore possa rivelarsi all'interno del suo cuore e gli spieghi quella che è la dimora spirituale.
Y le da el poder para poder crear los planetas y las diferentes formas en el universo material.
E alla fine il Signore praticamente offre a Brahma la capacità di poter creare le differenti forme all'interno dell'universo materiale.
Como muchos sabéis, existen muchos brahmas y cada brahma está a cargo de un universo.
Como voi sapete, esistono molti brahma e ogni brahma è a capo di ogni singolo universo.
El tercer tema, Stanam, la situación de i pianeti.
Il terzo tema è Stanam, la situazione dei pianeti.
Y ese tema se explica, es muy interesante, porque en realidad se describe cuando habla de la situación de los planetas, quiere decir de en qué lugar viven las almas, que en qué situación están o estamos las almas.
È molto interessante questo aspetto perché vengono descritti i luoghi dove vivono le differenti anime.
Las escrituras védicas, la Bhagavad Gita también, el Srimad Bhagavatam, nos explican cómo el lugar natural de residencia para las almas es el mundo espiritual, Vaikuntha.
Allora, viene spiegato nella Bhagavad Gita, nello Srimad Bhagavatam, che il luogo naturale di residenza dell'anima è Vaikuntha, il mondo spirituale.
E nel Bhagavatam se descriven muchos diferentes lugares donde viven las almas.
E nel Bhagavatam sono descritti molti luoghi dove vivono le anime.
Se habla de los planetas celestiales, donde existen experiencias increíbles.
Si parlano dei pianeti celesti dove esistono delle esperienze per noi incredibili.
De los planetas infernales donde se sufre terriblemente.
Dei pianeti infernali dove c'è una sofferenza inconcepibile per noi.
Se hablan de experiencias de este mismo planeta y de la historia de este planeta.
si parla dell'esperienza all'interno di questo pianeta anche accadute molto tempo fa.
Grandes dinastías de reyes que gobernaron el planeta Tierra.
Grande dinastia di re che governarono il pianeta Terra, come re Bharata, la dinastia Bharata.
Y se explica que en última instancia ninguna de esas situaciones en estos mundos materiales satisfará al alma.
E si spiega che alla fine l'anima non potrà mai essere soddisfatta da nessuna di queste situazioni materiali.
Y por eso aquí Sukadeva Goswami en el verso 4 del capítulo 10 del segundo canto dice sobre este tema, dice Stitir Vaikunta Vijaya, que significa la condizione naturale per le essere individuale è quella di obbedire alle leggi del Signore e di conoscere così sotto la protezione della persona suprema la perfetta pace interiore.
Allora, dunque, nel Sukadeva Goswami, nel Srimad Bhagavatam, al canto 2, al capitolo 4, al verso 10, dice che la condizione naturale dell'essere è di obbedire al Signore Supremo, e in questa maniera otterrà praticamente la perfezione dell'esistenza.
Así que explica cómo la vida en Vaikunta, en el mundo espiritual, es la condición natural para el alma.
Quindi spiega come la vita nei pianeti spirituali, in Vaikunta, sia la condizione proprio naturale per l'anima.
Y de esta forma el Bhagavatam pone en perspectiva cuál es la situación de todos los planetas.
E poi lo Srimad Bhagavatam spiega qual è la situazione invece nei differenti pianeti materiali.
Poshanam, la protezione del Signore, è otto tema, il quarto tema.
Il quarto tema, Poshanam, la protezione del Signore.
Chi ricorda alguna storia del Bhagavatam dove si muestra la protezione del Signore?
Chi ricorda qualche storia del Bhagavatam dove si spiega la protezione del Signore? Cioè dove il Signore ha protetto il suo devoto in una maniera...
La storia di Gajendra, l'elefante.
La storia di Gajendra.
Narsingadev proteggendo a Prahlad Maharaj.
Narsingadev che protesse Prahlad Maharaj.
Quando una guerra entre los Devas y los Asuras, il Signore protegge a los Devas.
In una guerra tra Deva e Asura, il Signore protesse i Deva.
Por ejemplo, en la forma, la encarnación de Mohini Murti, que le hizo, engañó a los asuras y les quitó el néctar.
In questo appunto fattispecie c'è l'intervento di Mohini Murti, che sottrasse praticamente il nettare agli asura, ai demoni, e lo ridiede ai deva.
Otras historias.
Altre storie. Krishna che solleva la collina Govardhana, protegge tutti gli abitanti di Vrindavana.
Giridhari Krishna. Prácticamente hablando, todo el Bhagavatam está lleno de historias del Señor protegiendo a sus devotos.
Niente, lo Srimad Bhagavatam es pieno de historias donde el Señor protege a sus devotos.
Narada Muni pierde a su madre, estaba solo en el mundo y Krishna se encarga de él. Le da la fuerza, le da la inspiración para seguir las instrucciones de los Bhaktivedantas.
Per esempio Narada Muni era un bambino rimasto da solo, il Signore si prese cura di lui, gli diede l'ispirazione per poter poi diventare il Narada Muni che conosciamo.
Dhruva Maharaj, un niño muy ambicioso que quería tener prácticamente el universo bajo sus pies.
Un bambino molto ambizioso che voleva tenere sotto i suoi piedi tutto l'universo.
Sigue las instrucciones del gran sabio Narada.
Seguendo poi l'istruzione del grande saggio Narada Muni.
Y el Señor le protege y en realidad le da algo mucho, le da mucho más de lo que él buscaba.
Il Signore lo protegge e gli dà molto di più di quello che lui stava cercando.
Hasta el punto que cuando él ve al Señor cara a cara y totalmente emocionado al percibir la forma trascendental del Señor,
tanto que cuando praticamente Dhruva Maharaj vide proprio faccia a faccia il Signore Supremo e fu particolarmente emozionato di questa situazione.
Y el Señor le dice: ¿qué quieres tú? Querías algo, me has llamado para pedirme algo.
El Señor le dice: ¿qué cosa es que vuoi? Dimmi, sei venuto qui per chiedermi qualcosa.
Y entonces le responde: en realidad estaba buscando un montón de vidrios rotos y he encontrado el diamante más valioso que existe.
In realtà dice: io stavo cercando dei pezzi di vetro rotti praticamente, invece ho trovato il diamante più prezioso.
Dice: Swamin Kritarto Varam Nayache, mi Señor, no deseo ninguna bendición.
Dice: mio Signore, non desidero nessuna benedizione.
Y ahí está la protección del Señor, siempre está protegiendo a aquellos que se acercan a Él, incluso si al principio se acercan a Él de una forma incorrecta, el Señor siempre protege y saca lo bueno de ese alma que se acerca.
Praticamente il Signore è sempre intento a proteggere il suo devoto e praticamente dà molto di più di quello che praticamente la stessa persona ha chiesto.
Uttaya si riferisce all'impulso creativo, il desiderio delle almas.
Il quinto argomento è Uttaya, l'impulso creativo che si riferisce al desiderio delle anime.
In realtà, igual che esiste il, per esempio, perché esistono juguetes, fabbricas de juguetes?
Perché esiste fabbrica di giocattoli? Perché esistono fabbriche di giocattoli? Per esempio.
Hay, sí, hay gente, especialmente niños, bambini, que quieren jugar.
Ci sono fabbriche di giocattoli perché ci sono molti bambini che vogliono giocare.
De la misma manera, el deseo de las almas condicionadas de jugar en el mundo material hace que el Señor cree el universo material.
Quindi il desiderio delle anime spirituali di giocare nel mondo materiale fa sì che il Signore crei questi mondi materiali.
Y existe un impulso creativo que está ahí, por ese deseo de disfrutar de la materia, incluso la propia naturaleza está construida de tal forma que la reproducción y la continuidad del mundo material a través de la procreación proviene del impulso de disfrutar.
Sì, no, la natura materiale è fatta proprio per dare a tutti l'opportunità di poter giocare in questo senso, soddisfare il suo desiderio, quindi possibilità di creare, di riprodursi, e perché c'è il desiderio fondamentalmente di prendere beneficio dalla materia stessa.
Todo eso se explica en el Srimad Bhagavatam en diferentes partes.
Tutto questo si spiega nel Srimad Bhagavatam in differenti parti.
Por ejemplo, se explica que en la creación material, si recuerdo bien, me parece que es Brahma, colocó néctar en los órganos generativos para que hubiera reproducción en el universo.
Infatti,
porque si no, no habría procreación.
Infatti, per esempio, viene ricordato l'episodio in cui Brahma ha messo del piacere all'interno della procreazione materiale, perché diversamente nessuno avrebbe procreato.
E de esta manera el impulso creativo, los deseos de las almas, se describen con detalle en el Srimad Bhagavatam.
E quindi in questa maniera l'impulso creativo delle anime viene descritto in maniera molto dettagliata all'interno dello Srimad Bhagavatam.
Y el Bhagavatam explica que la perfección de los deseos radica en desear solamente cosas o actividades para complacer al Señor Supremo.
Quindi è detto che la perfezione del desiderio è avere soltanto il desiderio di compiacere completamente il Signore Supremo.
Mamantara y Manu se refiere a que en el universo, en la vida de Brahma, del creador del universo, Brahma vive 100 años.
Allora, in Manvantara siamo al sesto argomento, i Manu, e si riferiscono a Brahma vive praticamente 100 dei suoi anni.
E in cada dia di Brahma, se contáis 360 días di un anno di Brahma,
e in un giorno di Brahma ci sono 360. Un anno di Brahma praticamente sono 360 giorni.
E un giorno di Brahma sono 1000 ciclos di 4 eras.
E un giorno di Brahma sono praticamente 1000 volte 4 cicli di Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. Quindi quello è uno. Sono 1000 di quelli e solo un giorno di Brahma.
4.320.000 milioni di anni.
Sì, questo. Questo numero è molto...
Para che los científicos investiguen.
Così gli scienziati possono investigare.
Y en un día de Brahma hay 14 manus.
In un giorno di Brahma hai 14 manu.
Los manus se encargan de regir, establecen leyes, códigos universales para que la humanidad pueda progresar hacia la meta de la vida.
Si incaricano di legiferare in modo tale che gli uomini possano ottenere lo scopo della vita.
Puede leer esto, la legge dei Manu.
La legge dei Manu, tratto dalla Srimad Bhagavatam, il canto 2, il capitolo 10, il verso 4, spiega, nella seconda parte, la legge dei Manu ha lo scopo di determinare la giusta via per l'uomo che, desiderando il frutto dell'azione, sarà spinto ad agire.
Y en cada mano aparecen diferentes encarnaciones del Señor.
E ogni mano appaiono, ogni età di mano appaiono differenti incarnazioni del Signore.
Hay también semidioses que actúan como sirvientes del Señor.
Appaiono anche deva che si muovono come servitori del Signore.
Y cuando cambia el mano, cambia todo el gobierno universal.
E quando cambia il mano, cambia anche tutto il governo universale a lui legato.
Los únicos que no son afectados son los Mahadevas, Brahma, Vishnu, Shiva. Los demás cambian todos.
E quelli più elevati come Brahma, Vishnu e Shiva rimangono, però tutti gli altri vengono sostituiti.
Luego veremos un poco más de qué manera se habla en el Bhagavatam acerca de los manus.
Vedremo poi un po' meglio come nello Srimad Bhagavatam si parla dei Manu.
Ichanukata, la scienza di Dio.
Il settimo argomento è Ichanukata, che è la scienza di Dio.
E si riferisce, qui c'è un verso che lo spiega meglio, verso 5 del mismo capitolo.
Il verso 5, sempre del capitolo 10 del secondo canto, dice: la scienza divina descrive le manifestazioni di Dio, la persona suprema, e le sue numerose attività. Descrive inoltre le attività dei grandi devoti del Signore. Questa è la scienza divina.
Siguiente. Credo che falta una, perché tiene una. Otro más, porque tiene due frases. Sì. Nirodha. Ese es el noveno tema. Disoluciones de la manifestación cósmica. Bueno, Ichanukata no ha explicado. Ichanukata básicamente son las encarnaciones del Señor, Avatara, los avataras, y la relación que tiene con sus devotos. Esa es la idea.
La disolución de la manifestación cósmica.
No, he vuelto para atrás. Estaba la ciencia de Dios.
La ciencia de Dios, prácticamente, es la relación que existe tra Avatara e suoi devoti.
Y ahora el noveno tema, Nirodha, la disolución de la manifestación cósmica, se explica de diferentes maneras.
Niroda, la dissoluzione della manifestazione cosmica si spiega in differenti modi.
Però basicamente il significato è che il mondo materiale è temporale.
Fondamentalmente viene spiegato che il mondo materiale è temporaneo.
E che al finale della distruzione dell'universo.
E alla fine della distruzione dell'universo.
La salma entra nel corpo del Mahavishnu, del Signore Supremo.
Le anime rientrano nel corpo di Mahavishnu, il Signore Supremo.
E che in ultima istanza il proposito della creazione materiale è che le anime rompano con ese ciclo di creazione e annichilazione universale e regresiamo con Krishna.
E l'obiettivo è quello proprio che le anime interrompano questo ciclo praticamente continuo di nascite e morti e ritornino nella loro posizione originale nel mondo spirituale con Krishna.
E eso nos lleva al, ese era l'ottavo, non il noveno, al noveno tema.
E da questo praticamente si arriva al nono tema,
che è Mukti, la liberazione.
E si arriva al tema 9, che è Mukti, la liberazione, appunto.
El Bhagavatam explica che il proposito della esistenza materiale è il liberarnos del enredo materiale.
Spiega che praticamente proprio l'obiettivo è quello di liberarsi dall'imprigionamento nel mondo materiale.
Uno de los versos que Srila Prabhupada citaba más del Bhagavatam es del primer canto, el segundo capítulo, Dharmasya yapavargyasya nartortayupakalpate, diciendo que Dharma, los deberes que se llevan a cabo en este mundo, tienen como finalidad el liberarse de la existencia material.
Spiega in questo verso del primo canto che il Dharma ha praticamente la funzione di liberarsi da questa esistenza materiale. Spiega come procedere verso questa liberazione materiale.
Y el Bhagavatam define la liberazione con las palabras Muktir hitvanyata rupam svarupena vyavastiti, che significa que liberación significa situarse en la propia posición constitucional como sirvientes eternos de Krishna.
E quindi poi spiega, questo è un concetto molto importante, che la liberazione consiste nel far tornare l'anima alla sua posizione originale di eterno servitore di Krishna.
Y el siguiente, porque tiene dos frases. Y por último, el tema más importante, Ashraya, il supremo rifugio, la verità suprema Sri Krishna.
E alla fine l'ultimo argomento, il decimo, l'ultimo tema, il più importante è il supremo rifugio, la verità suprema Sri Krishna.
Todos los demás temas tienen como finalidad llegar a este.
Tutti gli altri temi hanno come obiettivo quello di raggiungere questo argomento, Ashraya.
Y de hecho el Srimad Bhagavatam tiene como finalidad explicar la ciencia de Sri Krishna.
È detto che lo Srimad Bhagavatam ha proprio questo ruolo di spiegare la scienza di Krishna.
Y revelar la relación eterna que tenemos con él.
E rivelare la relazione eterna che abbiamo con lui.
Yo quería ir porque está el Paribhasha Sutra, hubiera sido mejor, porque ahora ya que estamos en esto podría explicar un poco más adelante hay una que tiene Paribhasha Sutra
ecco.
Esta, si es posible poner. Este es el verso clave del Srimad Bhagavatam.
Questo è il verso chiave dello Srimad Bhagavatam, 1.3.28.
¿Alguien quiere leer en voz alta?
¿Cómo?
Leer.
Sì. Tutti questi avatar sono emanazioni plenarie del Signore o emanazioni di queste emanazioni plenarie. Ma Sri Krishna è Dio stesso, il Signore Supremo nella sua forma primordiale. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo gli Asura seminano la discordia, il Signore appare per proteggere i suoi devoti.
La idea es que este verso aparece al principio del Srimad Bhagavatam, en el primer canto, en el tercer capítulo.
Questo è appunto lo troviamo nel primo canto, al terzo capitolo.
Y es una afirmación de qué es lo que se va a desarrollar a lo largo de toda la obra, para que se pueda entender correctamente.
È un'affermazione che poi sarà praticamente riproposta nel corso dello Srimad Bhagavatam e si andrà a vedere in maniera più dettagliata.
El Srimad Bhagavatam es el emperador de todas las escrituras védicas.
Lo Srimad Bhagavatam è l'imperatore di tutte le scritture vediche.
Jiva Goswami en sus comentarios del Bhagavatam da el ejemplo de que si existen diferentes autoridades que tienen opiniones distintas.
Jiva Goswami nella spiegazione dello Srimad Bhagavatam dice che esistono differenti autorità che spiegano lo Srimad Bhagavatam e hanno diverse opinioni.
No, il Bhagavatam, che sì existen diferentes autoridades que tienen diferentes opiniones sobre algo, es un ejemplo que está dando.
Che se esistono, se esistessero delle persone con differenti autorità con differenti opinioni.
Por ejemplo, si tiene el alcalde, el mayor aquí de Roma, ¿cómo es Beltroni?
Sí. Per esempio, se ci fosse il sindaco di Roma, Beltroni, qui.
Y luego tiene, por encima de él hay otros cargos en el gobierno. No sé exactamente toda la estructura del gobierno italiano, pero hasta que llega el presidente del... al primer ministro.
Sì, che poi praticamente sappiamo che da lui si arriva, praticamente c'è tutto il governo sopra di lui e fino al primo ministro.
Se hay una diferencia de opinión, siempre lo que predomina es la autoridad máxima, ¿verdad?
In questo caso, se praticamente tra di loro ci fosse una incompatibilità di opinione, ci sono delle opinioni diverse, quello che vale è sempre quella superiore.
En las escrituras védicas a veces se explican, se dan instrucciones que parecen contradictorias. Una escritura dice una cosa, otra escritura dice otra.
Nelle scritture vediche apparentemente a volte sembra che ci siano delle informazioni contrastanti.
Srila Jiva Goswami ha demostrado con citas de las escrituras muy sistemáticamente cómo el Srimad Bhagavatam es la scrittura emperador de todos los Vedas.
E Jiva Goswami, proprio prendendo tutte le citazioni delle scritture, ha dimostrato come lo Srimad Bhagavatam sia proprio la scrittura più importante, l'imperatore fra tutti gli altri.
Y también ha establecido que este verso, dando diferentes explicaciones,
è stato detto che questo verso, dando appunto differenti spiegazioni,
es el verso clave que establece lo que se va a desarrollar a lo largo de toda la obra para que podamos entenderlo bien.
È praticamente il verso chiave per comprendere quello che praticamente si andrà a trattare nel corso di tutta l'opera e questo si comprenderà molto bene.
Too fast? Should I speak slowly? Okay. Hablaré más despacio. Por ejemplo, en el décimo canto del Srimad Bhagavatam.
Per esempio, nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam,
que es donde llegamos a la, digamos, a la cumbre, a la conclusión.
Che arriviamo all'apice, alla conclusione finale.
Se desarrollan las actividades de Sri Krishna.
Si sviluppano le attività di Krishna.
Y vemos como todo el Bhagavatam se explica de manera tal para llegar al decimo canto, che è il más extenso, con más pasatiempos.
E vediamo come tutto praticamente poi il Bhagavatam conduce al decimo canto, dove ci sono tutti praticamente spiegati i passatempi in maniera molto dettagliata.
Bien. Estoy pensando, gustaría tener una pausa de 5 minutos y seguimos con el resto de la presentación.
¿Qué ne pensate?
Que es un poco explicaciones para digerir un poco. 5 minutos de pausa y continuamos.
Propone 5 minutos de pausa y poi possiamo continuare perché. Va bene. Dai, allora 5 minuti di ricreazione.
Come l'università. Eso può essere un poco tecnico, demasiado.
Sì, nel senso che perché sono tantas muchas cosas así que todos nombres, todo riferimento.
Con significado muy profundo, muy fuerte.
Temas de Pablo también son profundos.
Pero bueno,
insistió que si estudiara el Bhagavatam gradualmente, no saltar. Sí, voy muy deprisa, me ha dicho el devoto.
Al último,
bueno, ya un poquito más de espada.
Sì, capisco, però per ricordarmi, poi, facendo 3-4 passaggi, no? Muy esperto, no?
Sì, haces bien. Haces bien perché il tema es un poco tecnico.
Quiere hacer pregunta.
¿Qué hacer pregunta?
No dice que si la puede hacer ahorita o después. ¿Cuándo es mejor hacerlo?
Igual después, ¿no? Si quiere hacer para todos, mejor después. Si quiere hacer individualmente, puede venir y hacer ahora, porque hemos dado una pausa para que.
Senti, no, se poi se hai una domanda che vuoi fargli praticamente da sola una tua curiosità, così allora gliela puoi fare da vicino, gliela fai, però se è una domanda per tutti, allora aspetti dopo.
5 minutos ya, ¿eh? ¿Está bien? Continuamos.
Continuamos.
Due concepti, está bien. Ahora, cuando estudiamos, escuchamos el Srimad Bhagavatam,
cuando ascoltiamo lo Srimad Bhagavatam,
es importante considerar dos conceptos.
È importante considerare due diversi concetti.
A veces cuando se habla del Srimad Bhagavatam, nos referimos a la versión literal o literaria actual.
Ok, quando noi a volte ci riferiamo praticamente allo Srimad Bhagavatam, stiamo parlando della versione letterale attuale.
Che tiene 18.000 versos e 336 capitoli.
Che tiene appunto 18.000 versi e 336 capitoli.
Y esto, por ejemplo, Jiva Goswami, quando establece la autoridad del Bhagavatam en su Tattva Sandarbha,
e Jiva Goswami quando pose la superiorità dello Srimad Bhagavatam nel suo testo Tattva Sandarbha, dove espone la supremazia dello Srimad Bhagavatam,
cita versos de diferentes Puranas,
cita versi di differenti Purana
che hablan del Bhagavatam come una obra che tiene 18.000 versos, 336 capítulos.
Trattano praticamente del Bhagavatam, trattano del Bhagavatam che ha appunto 18.000 versi e 336 capitoli.
Por ejemplo, aquí está habla del una cita del Garuda Purana.
Qui c'è un appunto del Garuda Purana
che habla del Bhagavatam,
che parla appunto riguardo al Bhagavatam.
Dice: este es el más completo de todos los Puranas.
Dice, questo è il più completo di tutti i Purana.
Es el significado del Vedanta Sutra.
Ed è il significato del Vedanta Sutra.
Establece el significado del Mahabharata.
Stabilisce il significato anche del Mahabharata.
Es el comentario sobre el Gayatri Mantra.
Ed è il commento del Gayatri Mantra.
Y completa los mensajes de los Vedas.
E completa tutti i messaggi dei Veda.
Es el Samaveda entre los Puranas.
Samaveda? Il Samaveda
entre los Puranas.
È il Samaveda tra i Purana.
Perché il Samaveda è considerato es la canzone entre los Vedas, entonces es como el
perché nel Samaveda praticamente ci sono gli inni e quindi sono delle canzoni e quindi è definito il Samaveda tra i Purana.
hablado directamente por la personalidad de Dios.
He hablado directamente de la suprema personalidad de Dios.
Esta obra con 12 cantos.
Esta ópera con 12 canti.
Cientos de capítulos, son 300 y pico.
Cento capítulos y no centinaia di capitoli, che sono appunto quelli
di 18.000 versos.
E 18.000 versi.
Se denomina Srimad Bhagavatam.
E si denomina appunto Srimad Bhagavatam.
E luego el Skanda Purana dice: ¿cuál es el uso de colectar cientos o miles de otras escrituras?
E nel Skanda Purana dice qual è l'utilità di raccogliere praticamente 100 o 1000 scritture.
Si alguien que vive en Kali Yuga no tiene el Bhagavatam en su hogar.
E se praticamente una persona che vive in Kali Yuga non tiene il Bhagavatam presso di sé, insomma, a casa sua, insomma.
¿Cómo va a ser considerado Vaishnava?
Come può essere considerato Vaishnava una persona che non ha lo Srimad Bhagavatam con sé?
Dice che cualquier ser humano che lea diariamente,
qualunque persona legga quotidianamente
con devozione, aunque sea solamente un verso del Bhagavatam,
anche se soltanto un verso dello Srimad Bhagavatam,
obtiene los beneficios de estudiar los 18 Puranas.
Ottiene il beneficio di studiare i 18 Purana.
Un verso al día, al menos.
Anche soltanto un verso, soltanto, almeno un verso.
Por eso Prabhupada,
al giorno.
Por eso Prabhupada estableció las clases de Bhagavatam y un verso cada día.
E per questo praticamente Srila Prabhupada organizzò che ogni giorno ci fosse una lettura di un verso dello Srimad Bhagavatam ogni giorno.
E in las casas se puede hacer lo mismo, en el hogar uno puede leer un poco del Bhagavatam cada día.
E a casa si può fare lo stesso perché ognuno può leggere un pochino ogni giorno.
Así que este es uno de los conceptos del cuando hablamos del Bhagavatam. La versione letteraria attuale.
Quindi questo è uno dei due concetti, cioè la versione letterale attuale.
Il secondo concetto è lo che chiameremo qui la versione espandita, versione espansa e versione condensata.
L'altro concetto per considerare lo Srimad Bhagavatam, appunto, la definiamo come versione espansa e versione condensata.
La idea è che il messaggio del Bhagavatam, come è eterno e illimitato,
perché l'idea è che lo Srimad Bhagavatam, essendo eterno, è anche illimitato.
A veces se condensa.
Quindi a volte si condensa in pochi versi.
Y se expande.
E altre volte si espande.
Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto.
Allora andiamo adesso a vedere alcuni esempi di questo.
Empezamos por la versione condensata.
Iniziamo per la versione condensata.
El ejemplo más claro es el que así como la Bhagavad Gita tiene cuatro versos que sintetizan la esencia del Gita en el capítulo 10.
Quindi qui andiamo a vedere un esempio come nella Bhagavad Gita, che nel capitolo 10 ha quattro versi che sintetizzano tutto il contenuto della Bhagavad Gita.
Existen también cuatro versos originales del Bhagavatam.
Esistono allo stesso modo quattro versi originali dello Srimad Bhagavatam.
Chatushloki quiere decir los cuatro versos.
Chatushloki, que chatur significa cuatro.
Y ahí tenéis la referencia.
E qui c'è il riferimento, il 2, 9, il canto secondo, il capitolo 9, i versi dal 33, 34, 35 e 36.
Antes hablábamos de cómo Brahma, después de practicar meditación y penitencia, pudo ver cara a cara. al Signore.
E qui praticamente ricordiamo come il Signore Brahma, dopo aver avuto 1000 anni di penitenza, poté incontrare faccia a faccia il Signore.
Si descrive nel Bhagavatam che il Signore le dio la mano a Brahma.
Si descrive nello Srimad Bhagavatam che il Signore diede la mano a Brahma.
O sea, che il saluto di dar la mano viene da Krishna también.
E il saluto di dare la mano viene da Krishna.
E il Signore le habló estos 4 versos originalmente a Brahma.
Il Signore originariamente parlò e citò questi 4 versi al Signore Brahma.
Y son versos, quizás podemos leer la traducción, suenan muy filosóficos.
E sono 4 versi, possiamo vedere la traduzione perché appaiono molto filosofici.
Prabhupada da significados de bastantes páginas en cada verso.
Prabhupada dà praticamente molte pagine di spiegazione per ogni verso. Cominciamo dal verso 33. O Brahma, io sono questa persona suprema che esisteva prima della creazione, quando nient'altro esisteva eccetto me stesso. E quando la causa della creazione, la natura materiale, non era ancora manifestata. Io sono colui che tu vedi ora, Dio, la persona suprema, e sono anche colui che continuerà ad esistere dopo la distruzione. O Brahma, ciò che sembra avere qualche valore, ma non ha alcun legame con me, sappi che non ha nulla di reale. Si tratta solo della mia energia illusoria, un riflesso nell'oscurità. E il 35 dice, O Brahma, sappi che gli elementi che compongono l'universo entrano nel cosmo pur non entrandovi. Così io esisto in tutto ciò che è creato e simultaneamente sono all'esterno di ogni cosa. E il 36, l'ultimo del Chaturslokhi, recita, colui che cerca di conoscere la verità assoluta, la persona divina e suprema, deve sicuramente fare domande sulla verità assoluta in ogni occasione, in ogni tempo e in ogni luogo, direttamente e indirettamente. Ci sono domande?
Versione condensata. 2 minuti.
Versione condensata. 2 minuti di lettura.
Claro, una cosa è escucharlo, otra cosa è assimilarlo.
Bisogna ascoltarlo e assimilarlo. Una cosa è sentirlo e una cosa è realizzarlo.
Si explica come questo sarebbe la semilla del Bhagavatam e come il Bhagavatam si espande.
È come il seme dello Srimad Bhagavatam e poi come il Bhagavatam si espande.
Attraverso la catena di successione discipular.
Attraverso la catena di maestri, la catena disciplica di maestri e discepoli.
Seguidamente Brahma, nel secondo canto del Bhagavatam, inspirò a suo hijo e discípulo, il gran sabio Narada, para che difundiera esas enseñanzas.
E così allo stesso modo il Signore Brahma trasmise a suo figlio e discepolo Narada Muni questi insegnamenti affinché questi insegnamenti si potessero diffondere.
Y vemos a lo largo del Bhagavatam como Narada Muni es uno de los principales gurus que va instruyendo.
E vediamo nel corso dello Srimad Bhagavatam come Narada sia uno dei maggiori maestri che va istruendo.
Por ejemplo, discípulos de Narada en el Bhagavatam. ¿Quién?
Per esempio, chi è un discepolo di Narada nello Srimad Bhagavatam?
Srila Vyasadeva è il proprio autore.
Uno dei proprio l'autore Srila Vyasadeva è un discepolo di Narada Muni. E poi?
Dhruva Maharaj también.
Dhruva Maharaj è anche
Prahlad Maharaj.
Anche Prahlad Maharaj è discepolo di Narada Muni. Tutti i figli di Daksha. Una parte dei figli di Daksha.
Ah, los figli di Daksha, sì. Los, los hijos de Daksha eran los, sí, Shabalashvas y los Hariashvas.
Sí.
Los Prachetas eran señor Shiva, ¿no? Sí.
Loro no.
¿Quién más? No, con...
no.
Bueno, Shukadeva Goswami sería nieto discípulo, porque Shukadeva Goswami en realidad él es el sucesor de Vyasa, es hijo de Vyasa.
In realtà Shukadeva Goswami è il figlio di Shila Vyasadeva.
Los Kumaras. Varishat Maharaj, en el cuarto canto.
Varishat Maharaj è sempre un discepolo di Narada Muni. Valmiki pure era suo discepolo.
Chi è más?
Valmiki.
Valmiki no aparece en el Bhagavatam, que yo recuerde, pero también es su discípulo.
Valmiki non appare nello Srimad Bhagavatam, ma anche lui discepolo di Narada Muni.
El autor del Ramayana.
L'autore del Ramayana.
Estaba pensando también en Maharaj Yudhishthira, el hermano mayor de Arjuna. También recibe instrucciones de.
Anche Maharaj Yudhishthira ricevette istruzioni da Narada Muni, il fratello maggiore dei Pandava.
Y hasta Kamsa, hasta el demonio Kamsa recibe algún tipo de inspiración y de instrucción para llevar a cabo sus actividades de modo que los pasatiempos de Krishna puedan llevarse a cabo.
Anche Kamsa riceve praticamente delle istruzioni da Narada Muni affinché i passatempi di Krishna potessero svolgersi.
Maharaj Priyavrata también.
Maharaj Priyavrata, un altro discepolo di Narada Muni.
Así que Brahma le pide a Narada que lo extienda al mensaje del Bhagavatam y se ve que Narada Muni se tomó en serio la instrucción de Brahma.
Brahma chiese a Narada Muni di espandere questo Srimad Bhagavatam e di farlo conoscere e Narada Muni prese molto seriamente questa istruzione.
Y ahí habéis mencionado cómo Narada inspiró a Vyasa para que escribiera el Bhagavatam.
Abbiamo già menzionato come Narada Muni abbia ispirato Srila Vyasadev a prendersi cura del Bhagavatam, a scrivere il Bhagavatam.
Esto se describe en el primer canto del Bhagavatam como Srila Vyasadev se encontraba insatisfecho después de haber escrito y dividido todos los Vedas.
Viene descritto nel primo canto dello Srimad Bhagavatam questo episodio, come Srila Vyasadeva si sentiva insoddisfatto dopo aver composto un grande numero di testi vedici.
Immaginate un artista che ha composto muchas obras importantes.
Immaginate un artista
che si sente insatisfecho, hay algo que le falta.
Immaginate che un artista che ha composto così tanti lavori, però nello stesso tempo si sente insoddisfatto dopo aver composto così tanto lavoro.
Y entonces Vyasa se sentó a meditar para tratar de averiguar por qué estaba insatisfecho.
E allora Srila Vyasadeva si fermò a meditare per cercare di capire qual era il motivo della sua insoddisfazione.
Y él empezó a darse cuenta que no había hablado pura y exclusivamente de Krishna, siempre había mezclado otros temas.
Diciamo che lui realizzò che non aveva mai parlato proprio direttamente di Krishna perché aveva mescolato sempre insieme altri argomenti.
Y en ese momento llegó el gran sabio Narada.
In questo momento preciso, quando lui stava pensando questo, arrivò il grande saggio Narada.
Y le confirmó que efectivamente has escrito muchos temas que van a desviar a la gente a actividades dentro del mundo material.
E praticamente arrivò Narada Muni che disse a Srila Vyasadeva che lui aveva sviato molte persone dal cammino spirituale. Aveva scritto molti argomenti che potevano praticamente sviare le persone nel loro cammino spirituale.
Ha dato molti cammini secondari.
Ha trattato molti argomenti e percorsi secondari.
Así que escribe una obra que hable directamente de la glorificación del Señor Supremo y de sus devotos.
E che doveva invece scrivere un'opera che avrebbe dovuto parlare del Signore Supremo direttamente e dei suoi devoti.
Y así fue como Srila Vyasa recibió la inspiración y la instrucción de su maestro Narada per scrivere il Bhagavatam.
E allora lui in quella circostanza prese ispirazione per scrivere poi lo Srimad Bhagavatam, seguendo le istruzioni del suo maestro.
Vyasadeva fa parte di scrivere il Bhagavatam. Él también lo habló a Sukadeva Goswami, su hijo, mientras estaba en el vientre de su madre.
E Srila Vyasadeva, praticamente, oltre ad aver scritto i Veda, lo narrò a suo figlio Sukadeva Goswami mentre ancora era nel grembo materno.
Se descrive come Sukadeva Goswami era un'alma realizzata.
Si descrive come Sukadeva Goswami fosse già un'anima realizzata all'interno del grembo materno.
E per mezzo del suo potere yogico permaneció en el vientre de su madre durante 16 años.
E appunto rimase nel grembo materno grazie ai suoi poteri mistici per 16 anni.
No quería salir.
Non voleva uscire.
Dijo, yo ahí no voy.
Io lì non vado. Le idee chiare.
Y entonces se describe como el propio Krishna que estaba en el planeta en ese entonces tuvo que venir para darle sello de garantía.
Si dice come appunto Krishna in persona venne praticamente a parlare con lui per dargli garanzie che tutto andasse bene.
De que no iba a caer en Maya cuando saliera fuera.
E che non sarebbe caduto in Maya quando sarebbe uscito.
Y entonces salió.
E allora uscì.
Pero cuando salió inmediatamente se fue.
Però quando uscì immediatamente se ne andò.
Imagina los padres cómo se sentirían.
Immaginatevi che cosa poteva provare il padre di fronte a questa situazione.
Se descrive cómo Sukadeva Goswami no le interesaba ni siquiera someterse a las ceremonias rituales de purificación.
E Sukadeva Goswami ha spiegato che non era minimamente interessato a sottoporsi alle varie cerimonie di purificazione.
No quería entrar en la dualidad del mundo material, bueno, malo.
E non interessava nemmeno di entrare nella dualità del mondo materiale, buono, cattivo, bello, brutto,
frio, calor,
caldo, freddo,
eccetera.
Eccetera.
Y entonces explica cómo su padre Srila Vyasadeva, así se describe, él corrió detrás de él, hijo mío, ven.
E si racconta proprio lo Srimad Bhagavatam come Srila Vyasadeva abbia corso dietro di lui chiamandolo figlio mio vieni.
Y entonces explica que nel Brahma Vaivarta Purana que su Vyasadeva envió a unos discípulos para que recitaran unos versos del Bhagavatam y fue entonces cuando Sukadeva Goswami escuchó esos versos del Bhagavatam regresó para estudiar el Bhagavatam con su padre.
E gli ha spiegato nel Brahma
Vaivarta Purana.
Nel Brahma Vaivarta Purana è spiegato come Srila Vyasadeva inviò un suo discepolo affinché pronunciasse e enunciasse versi dello Srimad Bhagavatam per poterli far ascoltare a Sukadeva Goswami e poi Sukadeva Goswami dopo aver sentito questi versi allora ritornò a casa per apprendere lo Srimad Bhagavatam da suo padre Srila Vyasadeva.
Sukadeva Goswami si dà come esempio de una persona liberada espiritualmente que se sintió atraído a los pasatiempos de Krishna.
E quindi è descritto Sukadeva Goswami come una persona liberata che però si sentì ugualmente attratto dai passatempi del Signore Sri Krishna.
Y eso demuestra cómo los pasatiempos de Krishna están más allá de la condición liberada.
E questo dimostra come i passatempi di Krishna siano in una posizione più in là ancora della realizzazione del Brahma.
Atmaramas chamunayo nirgranta api urukrame kurvanti haitukim bhaktim itam buddha gunohari. Se dice que todo tipo de atmaramas o personas que se encuentran satisfechas en el ser, almas liberadas.
Si dice che appunto le anime liberate che sono soddisfatte nel sé
se sienten attraídos a las actividades o las descripciones del Señor Supremo Sri Krishna.
Sono attratti dalle descrizioni del Signore Sri Krishna.
Y dice que esto demuestra que las cualidades del Señor son trascendentales, son puras.
Questo dimostra che le qualità del Signore Supremo sono trascendentali, sono pure.
Hay otro verso, si lo encuentro a mano. Un verso del Srimad Bhagavatam que describe a Shukadeva Goswami.
Un verso del Srimad Bhagavatam que describe a Shukadeva Goswami.
Es del canto 12. Que sí, dice cómo Shukadeva Goswami se sintió atraído, aunque se encontraba satisfecho en su propia felicidad interna.
Si sentì attratto Shukadeva Goswami, questo viene scritto nel capitolo, nel canto 12, anche se lui era già completamente soddisfatto nel sé.
E tenía su propria felicità interna, stava molto felice.
Era molto felice, teneva proprio una sua felicità interiore.
Aún así se sintió atraído a los melodiosos pasatiempos del Señor Supremo.
Ma allo stesso modo si sentì molto attratto dai melodiosi passatempi del Signore Supremo.
E ahí Shukadeva Goswami le explicò il Srimad Bhagavatam a Maharaj Pariksit.
E poi Shukadeva Goswami praticamente spiegò lo Srimad Bhagavatam a Maharaj Pariksit.
E Shukadeva Goswami è scritto, aunque como veis hay muchos oradores anteriores a él en la cadena discipular,
y Shukadeva Goswami,
él es descrito como el orador original del Bhagavatam.
Shukadeva Goswami,
aunque hay otros okay. Que
allora Shukadeva Goswami viene descritto come l'oratore originale dello Srimad Bhagavatam, anche se hai praticamente altri oratori precedenti a lui che pronunciarono lo Srimad Bhagavatam.
La explicación que se da es la, ayer citamos el verso de que cuando Shukadeva Goswami tocó el Bhagavatam hizo que se volviera todavía más dulce de lo que era.
Questo è detto perché quando Shukadeva Goswami toccò lo Srimad Bhagavatam, lo Srimad Bhagavatam diventò ancora più dolce di quello che già era.
El ejemplo, ¿recordáis el ejemplo del loro?
Abbiamo fatto l'esempio del pappagallo di ieri quando toccava un frutto.
Cuando el Bhagavatam salió de los labios de Shukadeva, se hizo más sabroso.
E quindi quando lo Srimad Bhagavatam uscì dalle labbra di Shukadeva Goswami divenne ancora più saporito.
E Srila Jiva Goswami explica come tanto su guru Vyasa e su abuelo espiritual, el guru de su guru Narada, estaban presentes durante la recitación ante Maharaj Pariksit.
È spiegato che quando Shukadeva Goswami descrisse lo Srimad Bhagavatam a Maharaj Pariksit era presente anche il suo padre e suo nonno, sia Vyasadeva che Narada Muni erano presenti lì
En ese sentido es el, aunque él recibió las bendiciones de su padre y de su abuelo espiritual, pero en ese sentido él se volvió guru de su guru y de su abuelo espiritual.
Però dato che in quella circostanza, praticamente dato che lui pronunciò il Bhagavatam, divenne come il maestro del suo maestro e del maestro del suo maestro.
E eso son explicaciones que se dan al respecto de por qué se dice que Shukadeva es el orador original del Bhagavatam.
E queste sono le spiegazioni che vengono date per spiegare perché viene definito Shukadeva Goswami come l'oratore originale dello Srimad Bhagavatam.
Y luego tenemos como Suta Goswami estaba presente cuando el rey Pariksit escuchó el Bhagavatam, cuando le quedaban 7 días de vida.
E poi ha spiegato come Suta Goswami era presente nel momento in cui venne descritto il Bhagavatam a Maharaj Pariksit, che era a 7 giorni dalla sua morte, era presente Suta Goswami.
Y luego Suta Goswami lo habló ante la asamblea de sabios de Naimisharanya.
Suta Goswami parlò davanti ai saggi a Naimisharanya nuovamente lo Srimad Bhagavatam.
Los sabios querían llevar a cabo un sacrificio espiritual que durara 1000 años.
I saggi stavano organizzando un sacrificio spirituale che sarebbe durato per 1000 anni.
Para el beneficio de la gente de la era de Kali.
Per il beneficio della gente di quest'era, l'era di Kali.
Y podéis decir, bueno, pero 1000 años, ¿cómo es eso? Si 1000 años, si no, ¿quién vive 1000 años?
Sí, uno podría decir, ¿cómo 1000 años? ¿Quién vive 1000 años?
En India hay templos en los que se llevan haciendo kirtan durante cientos de años. Se van turnando los devotos.
In India ci sono templi che fanno sacrifici per centinaia di anni. Kirtan in continuazione e si danno il cambio praticamente.
O la adorazione in los templos che se desde hace siglos se llevan celebrando.
O l'adorazione nei templi che va avanti da secoli e va seguendo.
De este modo los sabios querían celebrar un sacrificio de mil años para el bien del mundo.
E allo stesso modo questi saggi avrebbero dovuto fare un sacrificio di mille anni per il bene del mondo.
Y el sacrificio que realizaron, que vieron como más, como lo mejor que podían hacer, fue la recitación del Srimad Bhagavatam, tal como seleccionaron a Suta Goswami para que recitara lo que había escuchado de Shukadeva Goswami.
Quindi di tutti i sacrifici possibili, i saggi stabilirono che il sacrificio più importante che potevano fare era quello di ascoltare lo Srimad Bhagavatam così come lo aveva ascoltato Maharaj Parikshit da Shukadeva Goswami.
Sì, sì. Aquí hemos dado esto como ejemplos de versión condensada, porque aunque todos estos estas secciones son parte de los 18.000 versos, por eso lo llamamos versión condensada, porque es el Bhagavatam. No podemos decir que no sea Bhagavatam. Lo que cada una de estas personalidades habló es Bhagavatam.
Esto está spiegando che cosa significa la versione condensata, perché tutte queste narrazioni che abbiamo citato sono tutte Srimad Bhagavatam e sono presenti all'interno dei 18.000 versi.
E come avreis, los que habéis estudiado el Bhagavatam, sabéis que el Bhagavatam es como si fuera, es una descripción dentro de otra, de otra, de otra.
E chi ha studiato lo Srimad Bhagavatam sa che è come una descrizione all'interno di un'altra descrizione, di un'altra descrizione.
Se puede hacer una película de primera.
Si può fare un film di prima classe. Ok, no comment.
Todas las historias.
Tutte le storie dello Srimad Bhagavatam.
Y versión expansa se refiere a que he seleccionado tres ejemplos para dar una idea. Los comentarios de los acharyas sobre el Bhagavatam también es Bhagavatam.
Quindi qui stiamo invece descrivendo quella che è la versione, il concetto della versione espansa, che sono i commenti, che comprende i commenti degli acharya sullo Srimad Bhagavatam.
Porque cuando escuchamos lo que explican las almas realizadas sobre el Bhagavatam podemos entenderlo mejor.
Perché quando noi ascoltiamo quello che hanno realizzato le anime realizzate appunto sullo Srimad Bhagavatam, anche quello è Bhagavatam, è Srimad Bhagavatam, e noi possiamo intenderlo e capirlo ancora meglio.
E nos da unas perspectivas más profundas del mensaje del Bhagavatam.
E siamo in una prospettiva ancora più approfondita dello Srimad Bhagavatam.
Srila Prabhupada menciona che hay 7 comentaristas principales. Y cuando Srila Prabhupada escribió sus significados, Bhaktivedanta, él se basaba en estos comentaristas del Bhagavatam y lo presentaba de una forma que fuera relevante para el público de los tiempos modernos.
Quindi quando Srila Prabhupada ha fatto presente che c'erano stati 7 commentatori principali dello Srimad Bhagavatam, e quando Srila Prabhupada ha tradotto, ha tenuto conto di questi 7 commenti precedenti e li ha presentati in maniera tale che fossero appropriati alla comprensione del nostro tempo.
E por eso otra forma de versión expandida serían los significados Bhaktivedanta.
Quindi un altro aspetto della versione espansa sono i significati Bhaktivedanta.
E por último otra alta glorificación y pure su Krishna e sui devoti.
E un'altra appunto versione espansa dello Srimad Bhagavatam comprende tutte le altre glorificazioni pure su Krishna e i suoi devoti.
Hay incluso en una situación informal, Srila Prabhupada en las conversaciones a veces se refirió a actividades de otros devotos puros como Bhagavatam.
E quindi in conversazioni informali, in altre circostanze, Prabhupada si riferì a devoti puri come Bhagavatam.
Perché Bhagavatam significa glorificación pura del Señor Supremo y de sus devotos puros.
E quindi perché Bhagavatam significa glorificazione del Signore Supremo e dei suoi devoti.
Es importante tener estos dos conceptos claros. A veces cuando hablamos de para contextualizar, a veces cuando hablamos de Bhagavatam estamos refiriéndonos a la obra tal, los 18.000 versos, y a veces podemos referirnos o partes de la obra o incluso explicaciones de la obra o glorificación del Señor Supremo. Okay.
Quindi questo va tenuto molto, è molto importante questo concetto, dobbiamo aver chiari questi due aspetti, perché a volte ci riferiamo ai 18.000 versi proprio dello Srimad Bhagavatam e a volte invece consideriamo Srimad Bhagavatam anche il commento o la spiegazione di un devoto puro che non è differente dallo Srimad Bhagavatam.
La estructura la cubriremos a la tarde porque pienso que es bueno, tenemos 15 minutos ahora, puede ser para preguntas y comentarios.
Y poi la estructura la faremo nel pomeriggio perché adesso abbiamo una quindicina di minuti per poter fare delle domande. Aspetta, un momento.
Sì, volevo sapere sul percorso dell'anima che è spiegato, no? Praticamente tutte le anime ritornano a Krishna, sempre, comunque, perché attraverso il processo di distruzione, cioè tutte le anime ritornano a Krishna. Prima della distruzione, invece, cioè le anime praticamente hanno un ciclo di nascita e rinascita, e passano attraverso vari mondi, mondo materiale e poi pianeti celesti, cioè hanno un'evoluzione le anime seguono un percorso di evoluzione dai mondi più bassi, dai pianeti più bassi materiali a quelli più alti spirituali, secondo una gerarchia in base al livello della coscienza, e quindi praticamente possono passare da uno stato all'altro, dal basso verso l'alto, no? Però poi quello che voglio capire è che comunque anche le anime più, diciamo, dannate che vivono nei mondi materiali, se è vero che dopo la distruzione ritornano a Krishna, se ho capito bene, cioè praticamente tutte le anime,
no,
anche le più,
no,
anche
le più arrivano,
ritornano sempre a Krishna.
No. Hai capito, sì.
Ha capito la domanda? È...
Quando il Bhagavatam explica che nel momento dell'annichilazione dell'universo las almas entran en el cuerpo de Mahavishnu, que es una expansión de Krishna, para crear los universos materiales.
El Bhagavatam spiega que praticamente al momento de la aniquilación del universo, de la destrucción del universo, le anime rientrano nel corpo di Mahavishnu, que es una expansión de Krishna.
Se describe como Mahavishnu, él se recuesta y cuando él está durmiendo en yoga nidra manifiesta millones de universos materiales. Cuando él exhala, salen millones de universos. Cuando él inhala, los universos entran en su cuerpo.
Quindi è spiegato come Mahavishnu che sta riposando e in questo sonno yoga nidra manifesta praticamente quando il suo respiro, no, butta fuori, no, esala. E avranno la manifestazione di milioni di universi e quando poi inspira questi universi vengono riassorbiti all'interno.
Quando las almas son quando los universos entran en su cuerpo y son aniquilados, las almas que no han alcanzado la perfección espiritual también entran en el cuerpo de Mahavishnu.
Quindi quando praticamente c'è la distruzione degli universi, le anime che non hanno ottenuto la realizzazione spirituale ugualmente rientrano nel corpo di Mahavishnu.
Y se quedan en un estado de un sueño profundo, subti, un estado latente.
Si fermano in uno stato latente, in una condizione di sonno profondo.
Cuando se manifiesta la siguiente creación universal, esas almas continúan, vuelven a aparecer en los universos y continúan en el punto en que lo dejaron en la creación anterior.
E poi quando l'universo si rimanifesta nuovamente, queste anime riescono nuovamente, riprendono nuovamente a tornare nell'universo materiale e riprendono esattamente dal punto che avevano lasciato nella creazione precedente.
Della misma manera che una persona reanuda sus actividades quando se despierta por la mañana.
Quindi è allo stesso modo di come una persona si risveglia dopo aver dormito e ricomincia la giornata, le sue attività
donde terminò,
dove aveva lasciato il giorno prima.
Pero la idea de la creación material se manifiesta otra vez para dar una oportunidad a las almas que no lo consiguieron en la creación anterior, a ver si ahora en esta creación lo consiguen.
Quindi il concetto è che praticamente viene riproposta nuovamente l'opportunità di questa creazione materiale per dare la possibilità alle anime che non ce l'hanno fatta nella creazione precedente a farcela finalmente.
Y como Krishna es ilimitadamente misericordioso y protector, él siempre da oportunidades.
E dato che il Signore Krishna è infinitamente misericordioso e compassionevole verso tutte le anime, lui continuamente offre nuove opportunità.
Incluso a aquellos que tenemos la cabeza muy dura y que seguimos aquí en el mundo material.
Incluso a quelli che tengono la testa molto dura e che stanno continuando in questo mondo materiale.
Volevo sapere i nomi dei sette commentatori principali del Bhagavatam.
Come?
Chiedere sapere i sette commentatori principali dello Srimad Bhagavatam.
A ver si me acuerdo de todos. Jiva Goswami es uno. Vishwanath Chakravarti Thakur es otro. Vijayadwaj Tirtha es otro. Prabhupada los cita a lo largo del Bhagavatam. Viraragava Acharya es otro. Luego hay un Shukadeva, que es otro, es un Shukadeva, no sé si es Swami o de la Nimbarka Sampradaya. Balabhacharya. Y hay uno más. No, Baladeva Vidyabhushana no escribió. Escribe el Vedanta, el Govinda Vashya del Vedanta Sutra. Lo podría buscar y no lo tengo así en la memoria, pero
Sridhara, forse.
Ah, Sridhara Maharaj, ecco. Me olvidé, el más importante, es el original. Sridhara Swami es el primer comentarista del Bhagavatam.
Domanda. Oh, no, primete, perché fai una domanda.
¿Alguna otra pregunta?
Usted ha dicho que la manifestación material se da porque el ánima ha el desiderio, el deseo de disfrutar del mundo, ¿no? De la manifestación material. Entonces, esta manifestación, lo que nosotros hacemos acá, lo que noi facciamo qua, es un pasatiempo espiritual para noi.
Lui domanda se quello che noi stiamo facendo qui, visto che praticamente dicevamo prima che questa esistenza materiale si rimanifesta, chiedeva appunto se questo allora che cos'è, un passatempo spirituale per noi?
È un passatempo materiale.
Esatto, è un passatempo materiale.
E lo spirituale sta
aspettando
la nostra parte.
Il passatempo spirituale sta...
È materiale. Por eso el Bhagavatam se habló para despertarnos y llevarnos al plano espiritual.
Per questo lo Srimad Bhagavatam è fatto per risvegliare e portare le persone sul piano spirituale originale.
Porque el mundo material es el lugar, se llama Tapatraya, el lugar de los tres sufrimientos.
Il mondo materiale è Tapatraya, è il posto della sofferenza
tre sufrimientos.
Sí, dei tre tipi di sofferenza.
Se refieren, ¿quién recuerda los tres grupos de sufrimiento?
Chi ricorda i tre tipi di sofferenza che esistono in questo mondo? Allora, sofferenza del corpo e della mente.
Corpo e la mente.
Poi sofferenza che viene dai Deva, da fenomeni naturali come maremoti, terremoti, cicloni. E poi altro? L'altro chi lo ricorda? Quello che, sofferenza che proviene da altri esseri viventi. Perfetto. Tre clash.
Ese tipo de pasatiempo no es muy agradable, es un poco masochista. Para...
Detto che non è proprio molto gradevole questo tipo di passatempo, perché con queste tre sofferenze uno deve essere un po' masochista.
E il Bhagavatam, Srimad Bhagavate Mahamunik, no, come è? Vediam Vastavam Atravastu Shivadam Tapatrayon Mulanam. El Srimad Bhagavatam habla acerca de la verdadera sustancia y arranca de raíz los tres tipos de sufrimientos.
Quindi praticamente lo Srimad Bhagavatam va a togliere proprio alla radice questi tre tipi di sofferenza materiale, ma proprio quindi è molto importante.
Damnas venas adanirasta kuhakam satyam param dimahi, y lleva al alma a la morada trascendental con Sri Krishna.
E porta l'anima nella dimora trascendentale proprio con il Signore Supremo Sri Krishna.
Che es el lugar de los verdaderos pasatiempos.
È lì il posto vero dei veri passatempi.
Es mejor pensar, porque si pensamos que es un pasatiempo espiritual, entonces nos querremos quedar aquí.
E se pensiamo che questo sia un passatempo spirituale, allora vogliamo rimanere qui.
Pero es mejor pensar que es un pasatiempo de otro tipo, de
invece,
que el resultado no es el mismo.
Es mejor pensar que es un pasatiempo de un otro tipo y el resultado no es lo mismo.
¿Alguna otra?
¿Otra pregunta,
comentario?
Ma non ho capito una cosa, ma allora c'è questa differenza fra mondo spirituale e mondo materiale, no? Sembra una distinzione fra spirito e materia, però nel 33, nella versione condensata, se ho capito bene, nel verso 33, quando Brahma dice che prima della materia c'è sempre stato lui, no? Cioè alla fine dice che è immanente e trascendente. Allora questa differenza fra spirito e materia non è netta, c'è un rapporto dialettico.
¿Quieres traducir? A ver si... Creo que he capito, pero no estoy seguro que... ¿Quieres...?
¿Puedo traducir en español? Eso.
A ver si he capito. Yo repito, a ver. Has citado el verso del Bhagavatam... Primero, que Krishna dice: yo soy quien estaba antes de la creación y soy quien permanece después de la aniquilación.
Yo, praticamente, ha citado el verso que dice appunto que yo ero prima della creazione dell'universo e sono quello che rimane dopo la distruzione dell'universo.
Y que esa diferencia entre el mundo espiritual y el mundo material, que parece que no es blanco y negro, sino que.
E allora sembra che praticamente questa differenza tra il mondo materiale e il mondo spirituale non sia proprio bianco e nero. Allora.
No es blanco y negro si la conciencia del alma es pura.
Cioè non è bianco e nero, cioè se l'anima praticamente è pura.
El Bhagavatam
non è bianco e nero, si capisce.
El Bhagavatam apunta a elevar a las almas al nivel de conciencia que vean a Krishna en toda la creación, incluyendo la creación material.
Quindi il Bhagavatam porta le persone ad elevarsi a vedere tutta la manifestazione materiale come appunto spirituale, perché vede Dio in tutte le cose. Questo lo Srimad Bhagavatam porta a questo.
E vede Krishna in tutte le manifestazioni.
E vede Krishna in tutte le singole manifestazioni.
La perfección que se transmite en el Bhagavatam.
Questa è la perfezione che viene trasmessa nello Srimad Bhagavatam.
Ahora bien, por otro lado, el Bhagavatam también explica desde el mismo principio, marca la diferencia muy clara, como los mundos materiales que parecen ser reales son irreales debido a Krishna.
Però,
la sua energia illusoria.
Praticamente il Bhagavatam mette anche molto bene in evidenza come il mondo materiale è completamente diverso dal mondo spirituale, dovuto a Krishna, perché questo mondo materiale è illusorio.
Ayer dimos el ejemplo del espejismo en el desierto, de ver el agua que se ve en el fuego, la tierra que se ve en el agua.
Ieri abbiamo fatto l'esempio del miraggio nel deserto, dove si vede appunto l'acqua nel fuoco e la terra nell'acqua.
Así describe el Bhagavatam. Parecen ser reales aunque son ilusorios.
Così descrive il Bhagavatam, sembra che sia reale, ma invece è illusione.
Entonces en realidad la conexión de la energía material es que es la, a veces se le llama la energía externa de Krishna.
Quindi questo, per questo motivo questa la materia viene chiamata l'energia esterna di Krishna.
Pero ¿cómo puede haber algo que esté fuera de Krishna?
Però come si può avere qualcosa che sta al di fuori di Krishna? Non è possibile.
Por eso se le llama Maya. Maya quiere decir lo che non è, la illusione.
Si chiama Maya, cioè quello che non è, cioè l'illusione.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, il maestro spirituale di Srila Prabhupada, dio una definizione del mondo di Maya dicendo che è aquello che si può medir.
Medir?
La
definizione del mondo materiale. La definizione del mondo materiale che ha dato Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati è quello che si può misurare.
E utilizzò il termine Maya, la illusione.
E utilizzò il termine appunto Maya, l'illusione.
Así que es real porque viene de Krishna, es la ilusión creada por Krishna.
Quindi è reale perché viene da Krishna e sì.
Y simultáneamente es irreal porque es una ilusión, es un espejismo.
Però simultaneamente è un'illusione, quindi è considerata irreale. È un riflesso.
Però è una illusione dura.
Una illusione pesante, dura.
Dura e difficile da superare, molto difficile.
Molto difficile da superare.
Sta chiara la... Alguna altra domanda, commentario?
Altre domande, commenti?
Tiempo para terminar ahora. Esta tarde continuaremos. Íbamos un poco, según el programa, no vamos bien, pero que quería haber cubierto un poco más, pero he visto que era de poner demasiado. Entonces esta tarde veremos un poco la estructura y tenemos algo impreso también en la pantalla.
Quindi praticamente oggi pomeriggio vedremo un pochino meglio la struttura, diciamo è andato bene, però si è fatto leggermente di meno di quello che lui aveva pensato, perché per darvi modo di assimilare questi argomenti che sono stati descritti.
E l'orario è alle 4:30?
Sì, mi sembra di sì. Sì. L'orario è alle 4.
Stava annunciato 4:30, però luego me decían que a veces 4:30, empezamos puntual, sì? Bien.
4:30, per favore, puntuali. Ok?
Pues nos vemos a la tarde.
Allora ci vediamo il pomeriggio, Hare Krishna. Vai, Yadunandana Prabhu, ki jai, arrivo.
Srila Prabhupada, ki jai.
Srila Prabhupada, ki jai.
la guía son los libros de plantas y luego seguir hay cursos que se pueden tomar y
Gracias.